Allora Nicola, un weekend decisamente movimentato sia a Donostia nel Paese Basco sia a Barcellona, due grandi manifestazioni, in particolare quella di Barcellona davvero moltitudinaria. Noi prima della telefonata abbiamo cercato di spiegare molto brevemente il contesto in cui sono nate queste manifestazioni. Vorremmo che tu ci raccontassi insomma un po' più dettagliatamente come sono andate e soprattutto all'indomani del loro svolgimento che cosa dobbiamo aspettarci per l'immediato futuro.
Sì, come tu dicevi è stato un weekend molto intenso, la manifestazione in primo luogo di Barcellona io credo che rappresenti non soltanto la più grande manifestazione che si sia svolta in Catalogna in questi lunghi anni, diciamo, della cosiddetta transizione democratica, cioè dopo la fine del franchismo. Le cifre sono lì a dimostrarlo, anche se ovviamente su questo, come sempre, c'è la guerra sui numeri, però io credo che realisticamente si possa parlare di all'incirca 1,5 milioni di persone che sono scese in piazza sabato. Però dicevo, non soltanto rappresenta la più grande manifestazione, tra l'altro una manifestazione che ha visto sia nella fase di preparazione e di indizione, sia soprattutto nel diciamo, livello di coinvolgimento sociale e di partecipazione di massa, un livello unitario, io credo assolutamente, come dire, nuovo per la fase politica. Durante la guerra in Iraq Barcellona vide anche momenti altissimi di mobilitazione e di composizione, come dire, unitaria sociale. Però assolutamente imparagonabile con quello che appunto è avvenuto sabato appunto nella città nella capitale catalana. La fotografia di quella manifestazione è una fotografia che va molto al di là delle stesse, io credo, volontà di perlomeno una parte dei organizzatori. Bisogna tenere presente che alla testa di quella manifestazione ha partecipato anche Montilla, che è il presidente della Generalitat catalana, vale a dire il presidente della comunità autonoma catalana, che è socialista, del Partito Socialista Catalano, un partito socialista che ha lavorato in questi anni per ridimensionare quella che era la proposta di cambio statutario che veniva avanzato dalla maggioranza dei partiti politici di ispirazione catalana, che sono la maggioranza sociale anche oltre che istituzionale in Catalogna, e cercando di fare da cerniera, da ponte con il governo centrale di Madrid e in particolar modo con il governo Zapatero. Però avviene appunto dopo la sentenza del Tribunale Costituzionale, c'è una sorta di frattura, una frattura che viene a consolidare anche le acque agitatissime che interponevano appunto gli interessi e le aspirazioni del socialismo catalano con quello del socialismo centralista spagnolo di Zapatero, per cui è stato costretto a cavalcare, diciamo, questa grande ondata sociale di protesta, di reazione che è andata montando in pochissimi giorni e che ha portato all'indizione di quella manifestazione e che cercava di, come dire, mantenere comunque quella protesta dentro un alveo di rivendicazione semplicemente di un generico discorso di nazionalità dentro però i parametri della Costituzione. Tutto questo invece è stato completamente tracimato e la stessa grandissima partecipazione, ma soprattutto la qualità politica e le rivendicazioni, gli slogan, gli striscioni e anche lo stesso tentativo finale di aggressione a Montilla da parte di numerosi manifestanti dimostra come invece l'asse centrale di quella manifestazione, ed è questo oggi quello che sta, come dire, accompagnando il dibattito post manifestazione è che quella è stata una manifestazione di rivendicazione di una sovranità popolare di Catalogna, con un elemento centrale che è quello dell'indipendentismo, cioè della rottura con lo Stato spagnolo, e la rivendicazione quindi di una costruzione di percorso autonomo di Stato catalano. Io credo che questa è la grande novità. Dico questo perché, a differenza di Euskal Herria, a differenza dei Paesi Baschi, la stessa storia della Catalogna, la stessa storia anche che ha accompagnato, diciamo, la Catalogna dopo la fine del franchismo, e per cui le forme anche di resistenza popolare, di insorgenza che lì ci sono state ovviamente diverse da quelle che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere nei Paesi Baschi, per cui diciamo che il tentativo di normalizzazione delle nazioni spagnole, dell'insorgere delle domande nazionali che venivano a crearsi con la morte di Franco, che quindi poteva, come dire, aprire il vaso di Pandora al conflitto, fu accompagnato appunto dalla volontà degli stessi franchisti che gestirono questa così chiamata transizione, insieme a parte dei partiti di ispirazione del centrodestra autonomista, sia nella parte catalana che nei Paesi Baschi. In Catalogna questo giochetto in gran parte riuscì, ed è riuscito per molti anni grazie anche al ruolo che il partito maggioritario del nazionalismo moderato e di destra ha compiuto, vale a dire il partito del CiU, Convergencia e Unión, con il famoso Jordi Pujol che ha gestito tutta questa fase, per cui l'accettazione di una forma di statuto come panacea a un'autonomia regionalista che potesse aprire in un futuro prospettive di carattere federalista contro uno Stato centrale. Tutto questo invece è naufragato con la sentenza del Tribunale Costituzionale, già naufragò ancor prima con la decisione del Parlamento spagnolo, maggioranza gestita dalla maggioranza del partito di Zapatero, di cacciare indietro lo statuto votato per il 90% dal Parlamento catalano sul nuovo testo appunto di patto con lo Stato centrale, e quindi diciamo che viene assolutamente meno qualsiasi ipotesi, come dire, di continuare con il mantenere questa postura che è durata 30 anni, per cui lo Stato delle autonomie, diciamo che con questa sentenza fracassa, aprendo la strada a quello che la manifestazione di Madrid ha sottolineato con forza, e io credo che in maniera molto simbolica uno dei più grandi striscioni che erano lì presenti nella festa della manifestazione lo diceva in catalano molto bene: adieu Spagna, vale a dire ciao, addio Spagna, sancendo una rottura che adesso bisognerà appunto vedere come nella fase a venire verrà gestita sia dalle forze indipendentiste, e soprattutto anche vedere però come verrà gestita e cercata di essere ricondotta dentro l'alveo, diciamo, della compatibilità da parte delle forze sia del nazionalismo moderato che soprattutto delle forze dello sciovinismo nazionalista spagnolo. Questo fa però il paio, come tu dicevi, con un'altra grande manifestazione che c'è stata a San Sebastian, a Donostia, in contemporanea a quella di Barcellona, una manifestazione che è stata promossa da sinistra indipendentista insieme adesso al Cartasuna e Alternativa, vale a dire Alternativa, che per gli ascoltatori e le ascoltatrici è una scissione di Schierda Unida, vale a dire di quella sinistra che in qualche modo nello Stato spagnolo potremmo paragonare a quella che è stata l'esperienza di Rifondazione Comunista in Italia, e dall'altra parte esco al Cartasuna, che è un partito della sinistra riformista, però con un tratto fortemente riformista e con un tratto fortemente indipendentista, che in questi ultimi mesi sta lavorando molto intensamente con la sinistra indipendentista, con Batasuna, per costruire un movimento politico a carattere appunto indipendentista di massa, che rompa, diciamo, quel meccanismo che negli ultimi 10 anni si è venuto a costituire qui nei Paesi Baschi, di cesura delle libertà a tutti i livelli, e soprattutto riaprire un processo di accumulazione di forza verso appunto la costruzione di uno Stato indipendente basco. Quella manifestazione in solidarietà con la manifestazione di Catalunya, di Barcellona, era però anche appunto una manifestazione, e così lo Stato, così l'ha dimostrato soprattutto la grandissima partecipazione di oltre 10.000 persone in San Sebastian. San Sebastian è una cittadina, è un come dire, non è Bilbao, dove Bilbao appunto è la classica il classico luogo per le manifestazioni moltitudinarie, è una città però simbolo nei Paesi Baschi, e non è casuale appunto che sia stata scelta quella sede per svolgere la manifestazione, che ha visto, come dicevo, una partecipazione delle più storiche, nonostante appunto il sabato, nonostante siamo già in una fase, come dire, pre-estiva di metà di luglio. Quella manifestazione però di appoggio, come dicevo, alla grande insurrezione democratica di Barcellona, sottolineiamo un altro aspetto, vale a dire che in questo momento quello che si sta consumando nello Stato spagnolo è in fieri la crisi verticale di quello che è l'idea di uno Stato centralista, così come è stato costruito e sviluppato nel corso appunto di questi anni dai distinti partiti di maggioranza che hanno governato lo Stato spagnolo, ma soprattutto, diciamo, coglie la crisi di quello che è lo spirito che si muove dentro l'intestino più profondo di questo Stato, che è uno Stato ancora franchista nelle sue grandi origini e anche nella sua articolazione e propaggini, e soprattutto uno Stato sciovinista e autoritario, per cui questa manifestazione coglie questa crisi, il famoso vaso di Pandora che il franchismo con la morte di Franco cercò di non far rompere, invece si comincia a rompere, le inclinature sono sempre più evidenti, e io credo che i due paesi, vale a dire la Catalogna e i Paesi Baschi, in questo momento stanno giocando su tavoli differenti, anche con dinamiche e storie anche ovviamente differenti, però stanno, io credo, marciando nella stessa direzione, perché stanno ponendo poco a poco in ginocchio appunto questa impostazione centralista dello Stato spagnolo, e aprendo una prospettiva sul quale ovviamente bisognerà lavorarci, però io credo che le stesse manifestazioni di questo sabato, insieme ad altri elementi che si stanno dando nei due territori nazionali di Catalunya e Paese Basco, stanno dimostrando come un processo di costruzione veramente di massa di un'alternativa indipendentista oramai sia assolutamente all'ordine del giorno.
Nicola, molto rapidamente, in che misura si coniugano le rivendicazioni autonomiste e o indipendentiste con le rivendicazioni di carattere sociale e le mobilitazioni che comunque continuano ad esserci sia dentro che fuori la Catalogna e il Paese Basco? Basti pensare allo sciopero nazionale del Paese Basco di un paio di martedì fa, peraltro conclusosi con le cariche dell'Ertzaintza a Bilbao. Ecco, che cosa ci dobbiamo aspettare? Una fusione di questi elementi, oppure sono vicende che viaggiano distinte?
Ma in primo luogo io credo che è necessario sottolineare una cosa, che in questo momento le vie dell'autonomismo e le vie dell'indipendentismo sono assolutamente separate, perché quello che oramai è evidente, soprattutto dopo la sentenza del Tribunale Costituzionale sullo Statuto di Catalogna, è che l'autonomismo, cioè il ciclo dell'autonomismo, che è stato un ciclo che, come dicevo prima, che si è costruito e si è sviluppato nel corso di questi 30 anni per ridurre al silenzio e ghettizzare l'indipendentismo, quindi diciamo normalizzare quelle che erano le spinte verso la costruzione di uno Stato perlomeno federale spagnolo, su base appunto delle distinte nazioni che lo compongono, in questo momento viene meno. È l'unica, quindi, diciamo, la via dell'indipendentismo in questo momento è assolutamente incompatibile con il mantenimento appunto di questo status quo, diciamo, autonomista e o regionalista, come dir si voglia. Questo è molto importante da tenerlo presente, perché su questo si giocheranno, io credo nel futuro, soprattutto grandi battaglie, ma soprattutto si giocheranno anche poi quelli che sono gli scenari che si potranno comporre in funzione di quelle che saranno le decisioni dei due grandi partiti appunto nazionali, catalani e basco, di però ispirazione autonomista, che sono state appunto la cerniera che hanno consolidato questo ordine statutario in questi anni, vale a dire Partito Nazionalista Basco e Convergenza e Unione in Catalogna, cioè la destra nazionalista. Dico questo perché la via dell'indipendentismo invece non solo è antagonista appunto al mantenimento dello status quo autonomo, delle autonomie, ma è anche quella diciamo prospettiva che unisce la lotta di liberazione nazionale con la lotta di liberazione sociale. Nei Paesi Baschi, come tu ricordavi, anche rispetto allo sciopero generale, il secondo che noi abbiamo fatto nel giro di pochi mesi nei Paesi Baschi, già è una dimostrazione, e lo è ovviamente da tanti anni, così come la stessa storia della sinistra indipendentista lo ha dimostrato. Io credo che in questo momento, ed è una cosa per esempio che la sinistra indipendentista basca, così come la sinistra indipendentista catalana, stanno rimarcando molto in questi ultimi mesi, è che la stessa crisi economica che nello Stato spagnolo, voglio ricordare appunto agli ascoltatori e alle ascoltatrici, è arrivata a livelli di consumazione enorme di quello che è il tessuto, diciamo, sociale e dell'offensiva contro i diritti del mondo del lavoro. La situazione qui è una situazione che parla, tramite le cifre ufficiali, quindi voglio dire che vanno aumentate ancor più, parla di un tasso di disoccupazione del 27%, parla di un ricorso alla cassa integrazione eccezionale, parla di una tutta l'area di composizione della classe media che è in via di proletarizzazione, e la situazione, diciamo, da questo punto di vista, anche rispetto a quello che è lo Stato, è vicino a una crisi paragonabile in Europa soltanto a quello che è avvenuto e continua ad avvenire in Grecia. Quindi la risposta da parte dell'indipendentismo è una risposta che guarda molto a questa crisi come una crisi di sistema da parte del capitalismo, però allo stesso tempo nel cuore di Europa e qui nel cuore diciamo dello Stato spagnolo, come l'evidenziazione di come il mantenimento di questo status quo di cui parlavo prima viene concepito come un mantenimento degli interessi, anche in forma autoritaria e repressiva, degli interessi delle grandi corporazioni, delle multinazionali e soprattutto degli interessi dell'oligarchia e della borghesia spagnola, però anche degli interessi di quella oligarchia e borghesia nazionale in Catalogna e nei Paesi Baschi, che voglio ricordare sono storicamente i due grandi motori economici e produttivi dello Stato spagnolo, e non a caso non c'è nessun desiderio da parte dello Stato centrale di lasciarli andare per la loro strada. La risposta dei movimenti sociali della sinistra indipendentista qui nei Paesi Baschi, come appunto tu ricordavi, è una risposta che si sta costruendo giorno per giorno, e soprattutto si sta costruendo così come la manifestazione dello stesso sabato passato in Barcellona lo dimostra, per quell'altro versante, attraverso la grande unità. In questo momento è importantissimo l'accumulo di forze e soprattutto l'accumulo di forze non solo su un piano, diciamo, di resistenza all'offensiva neoliberale e statalista, bensì anche dentro una prospettiva di trasformazione e di progetto alternativo di società e anche però di ricette di carattere economico-sociale. Lo sciopero generale che noi abbiamo vissuto il 29 scorso nei Paesi Baschi è stato uno sciopero generale che è stato promosso dalla maggioranza sindacale dei due grandi sindacati di ispirazione nazionalista, che sono però due sindacati di classe, accompagnati da molti sindacati di settore e soprattutto accompagnati alla fin della fiera, tramite proprio la pressione sociale dei delegati di base e dei quadri intermedi, dalla stessa Commissione Sobreras, vale a dire la versione in qualche modo paragonabile alla CGIL italiana. E io credo che questo è il terreno sul quale si gioca una partita importantissima, cioè l'unione dell'avanzare su un processo di indipendenza con i distinti passaggi tra Catalunya e Paesi Baschi e soprattutto però la costruzione di grandi lotte popolari, di grandi movimenti sociali che accompagnano questa lotta per l'indipendenza con una lotta per la rivendicazione insieme alla democrazia di diritti sociali e conquiste dentro a quello che è lo scenario a venire nel mondo appunto dell'economia e della società qui nello Stato spagnolo.
Nicola, ti ringraziamo moltissimo e niente, grazie per la disponibilità. Credo che andremo a sentirci anche prossimamente, perché appunto tu parlavi del periodo estivo alle porte, insomma immaginiamo che non si concluderà certo con questo weekend.
Ma io non credo che si andrà molto in ferie, perché la cosa è abbastanza tesa, tra l'altro le elezioni sono alle porte, quindi, ed è possibile una crisi del governo Zapatero tra poco, quindi
sì, questo diciamo è nel novero delle possibilità, secondo te?
Un ricambio di governo profondo io credo che già in ottobre è assolutamente preventivabile, perché o se no la possibilità è quella di una richiesta di crisi di governo che possa essere appoggiata da qualche componente appunto della destra nazionalista in appoggio al Partito Popolare, quindi voglio dire è possibile che ci sia anche questo scenario. Ci sono state riunioni segrete e alcuna anche pubblica tra il Partito Nazionalista Basco e Convergenza e Unión con il Partito Popolare, anche l'appoggio di Convergenza e Unión ultimamente alla offensiva ideologica del Partito Popolare nel Parlamento con l'approvazione di una serie di norme contro il diritto delle donne all'aborto, per esempio, io credo che sia un'indicazione di quale possono essere i venti che ispirano sul futuro del governo Zapatero, che bisogna appunto comunque ricordare è una crisi profondissima e soprattutto è un governo imbelle, incapace di poter governare, come dire, le grandi mareggiate che si stanno vivendo qui giorno dopo giorno.
Va bene.
La vittoria della Rossa forse risolverà, diciamo, l'estate.